Ciao a tutti e benvenuti a RH in chat, il nostro podcast che praticamente facciamo in maniera random a distanza di anni, che però quando lo facciamo abbiamo sempre gente interessante. Questa giornata abbiamo fatto una piccola reunion di un po' di persone storiche del sito. E quindi inizio a presentarveli in ordine sparso, quindi ragazzi non vi offendete se dico prima uno che l'altro, mi raccomando. Allora, io sono contento che non sentivo la voce tipo da anni, ma abbiamo con noi il mitico Igor. Ciao Igor!
Buongiorno, come non mi senti da anni? Aiuto,
Igor, non ci sentiamo da anni. Io la tua voce non la sentivo, me l'ho dimenticata pure la tua voce. Tra l'altro ricordati Igor che noi siamo ancora con gli altri, ci stiamo ancora chiedendo se tu esisti veramente, se sei una persona, un bot o...
Ovviamente no.
Esisti? Ti abbiamo visto? No. Io non ti ho mai visto Igor, quindi... Poi...
Alex sì però.
sì, io l'ho visto.
Ecco. Ah, quindi salutiamo pure Alessio, Alex de Lionet.
Ciao a tutti.
Ciao Alessio. Alessio, tu l'hai vista, Igor?
Sì, ho avuto l'onore di vederlo. Dal
ecco, video. Io invece non ho mai visto, Igor, 10 anni che ti conosco, mai visto. Quando finisce questa quarantena, mi raccomando, vieni a trovare a Torino. Se no vengo io dalle tue parti.
Poi quando lo vedrai farai, non ci posso credere.
E Igor!
E manderò una cartolina nel frattempo.
Poi, ultimo ma non ultimo, perché non sei ultimo, sei solo più giovane, ti presento il mitico Big Paul, il grande Sir Paul o Paolo per gli amici. Ciao Paolone, come
Ciao.
Stai?
Ciao, bene, grazie, spero che anche voi state bene. Saluto a tutti, anche io non ho visto Igor, però mi fido delle testimonianze.
Io mi voglio fidare di Alessio, va?
Anch'io,
Alessio, solo perché ci conosciamo da tanto tempo, solo
sì,
per
infatti,
questo.
Se non conoscevate, allora
potevo pensare però... che sei tu che mi dico.
Capitavo.
Sì, infatti.
Quindi, allora.
Non esisto.
Ma tu non esisti, vabbè. Comunque, ragazzi, questo è stato il podcast dove ad organizzarlo è stata la cosa più facile del mondo, perché nessuno di noi c'ha un cazzo da fare a casa, sostanzialmente. Perché, come tutti sapranno, a meno che uno non è stato chiuso, che so, in un convento sul monte Himalaya, dove non ci sono né telefono né nessun mezzo di comunicazione, siamo tutti in quarantena già da, quant'è, 3 settimane, ragazzi?
Sì, circa. Sì,
sì. Sì circa 3 settimane, tu un po' meno, Igor. Io oggi ho visto il sole per la prima volta, che sono uscito, andare a fare la spesa, se no muoio di affamato. Perché penso che sia la parola più usata nel web, la parola coronavirus. Cioè, penso che possiamo, per fare SEO ultimamente, tu basta che pigli una parola qualsiasi che ti affianca la parola coronavirus e fai visite a manetta. Cioè, tipo potrei fare, che so, Nintendo coronavirus.
Figo.
Retro gaming coronavirus. Se c'è qualcuno che fa SEO, ascoltatemi. E quindi, ma voi ragazzi come state? Come state passando le giornate? A parte chi sta lavorando da casa, non so. Io per esempio lavoro, purtroppo, o per fortuna, lavoro da casa e poi la sera o mi guardo un film o mi metto a giocare con la PlayStation 5. Oh, Sandro gioca con la PlayStation 5, no? PlayStation 4, non è un retrogiocatore. Non è un retrogiocatore.
No, ma come?
No,
sei
come?
Scoperto,
mo mi fai anche le recensioni con la PlayStation 4, maledetto. Io faccio questo. Voi come ve la state passando?
Ma è simile, nel senso, cioè io per me quanto riguarda c'è lavoro per tutta la settimana e poi sabato e domenica va serie televisive, film, leggo, guardo un po' di
anche tu non giochi più, Alessio, sei un maledetto.
No. Ho appeso i joypad al chiodo ormai. Li servo solamente a certe occasioni.
E invece tu? Invece tu, Igor?
Io? Senti, ho finito Defend of the Crown ieri sera, ho giocato a Dragon's Lair che ho qui dietro l'altro giorno, ho provato a rigiocare a Zack McCracken, mi sono perso. No, no, gioco.
Sei solito sborone.
Yep, da. Cioè, io purtroppo, allora, voi giocate con quelli giochi nuovi e io gioco ancora con quelli vecchi, a me dispiace, ma...
No, vabbè, ma io ogni tanto qualche gioco nuovo, qualche gioco vecchio lo rispolvero. Sto giocando alle avventure grafiche, sto giocando a Blade Runner, quello lì vecchio, quello della Westwood Studios. Ogni tanto ci faccio una partita e vado avanti.
Sai cos'è che ho provato a scaricarmi, che era gratis? Il... come si chiama quello? Oddio, lo volevo dire troppo alla svelta, aspettate, adesso lo cerco.
La vecchiaia, ragazzi, vedi? Quando...
E che ce l'hai sulla punta della lingua.
E ce l'hai lì. Niente, è morto Igor.
Ah, nel frattempo riempio io il vuoto di Igor.
Riempi tu il vuoto, Paolo, per favore.
Te che fai?
Per favore.
No, io sto lavorando in smart working, però la routine penso sia simile alla vostra, nel senso che mi divido nella giornata tra film e TV, dopo cena la partitina anche io alla console PlayStation 4.
Vedi? Ah, Paolo, verrai condannato a vita anche tu per questa cosa. Tra l'altro, ragazzi, ho anche la Switch e la Xbox One, quindi odiatemi ancora di più, che io gioco con tutti i giochi nuovi.
Vabbè, a parte se uno gioca con una console moderna, ora come ora, con tutti i rifacimenti, remake, riproposizioni ci sono, non è detto che giochi con un gioco nuovo. Proprio, assolutamente.
Ah, anche perché, per esempio, un gioco che mi incuriosisce è Resident Evil 3, ma è un gioco vecchio, ragazzi. Cioè, hanno pigliato la roba vecchia della PlayStation 1, l'hanno piazzata nelle nuove console. Hanno solo migliorato la grafica, cambiato la storia. Igor, sto gioco. Igor, fai la suspense,
allora
tipo Hitchcock.
Un'entità, cioè...
Vedi, è andato in loop il bot. E quindi adesso.
Una menzogna che esiste.
Va bene, Igor, ce lo dirai dopo. Allora, la puntata di oggi, ragazzi, uno dirà. Beh, Sandro gioca alla PlayStation 4, però quando fa il podcast vuole parlare di giochi vecchi, di roba nuova, roba vecchia, no? Che so, far uscire tipo una vecchia console che nessuno conosce. Vogliamo parlare del Bandai Pippin? No, ragazzi, non voglio parlare niente di tutto ciò. E in realtà volevo fare una carrellata di robe che sono successe in questo mese di quarantena. E quindi una delle prime cose, che però è un po' retro gaming, no? È un po' vecchio, sono che Sega ha fatto 60 anni, ragazzi. Cioè, qualche giorno fa, la Sega ha celebrato con un sito, fatto apposta per l'occasione, i 60 anni di carriera.
Sì.
Che è tanto! Se prendiamo le case di videogiochi più vecchie, forse la più vecchia è solo Nintendo.
Sì, anche se vabbè, una parte di questi 60 anni non faceva certamente videogiochi.
No, ma anche la Nintendo nel 1800
faceva le carte.
A meno che Nintendo nel 1800 facesse videogiochi, ma mi sembra una cosa...
Vabbè che erano
avanti, forse esisteva Miyamoto già nel 1800, lo so. Sì. E quindi la Sega con questi 60 anni ha fatto un bel sito, anche bello figo, bello moderno, tutto dinamico, dove un po' racconta la storia, dove c'è il presidente, che non mi ricordo il nome, è proprio una persona influente, penso, nel mondo dei videogiochi, e ci spiega che la Sega comunque è sempre pronta a nuove sfide, eccetera, eccetera. Secondo me sono cazzate, perché la Sega ultimamente non fa un cazzo, a parte fare Yakuza, no, ragazzi?
Sì.
Cioè, Yakuza è l'unico gioco della Sega, Yakuza. Però... Per gente come Alessio, tipo Alessio, la Sega è un marchio importante, no?
Sì, non solo per me.
No, però rispetto a me che sono un nintendaro di merda, e penso anche Paul, vero Paul? Di' la verità.
No, io nel mio caso il paradosso è che ho iniziato con le console Sega, col Game Gear, con Master System, con Mega Drive di mio zio, ma dopo... purtroppo sono diventato un nintendaro a causa del mio amico che aveva il Super Nintendo e...
ed sì, è capito la mia
storia. Comunque sono stato un po' infedele, perché in effetti ho saltato il Saturn, sono passato dal Mega Drive al Dreamcast, quindi fondamentalmente, cioè, non è quello il vero Segaro, dovrebbe aver fatto tutte le console Sega.
Però Alessio, Alessio, se, per me, se mi permetti, il Sega Saturn, con buono rispetto per chi è amante del Saturn, per favore non mettete una bomba vicino a casa mia, ma i Saturn se la sono cagati in pochi.
Sì, specialmente in Europa, in Italia, sì, sì, sì. Ora, la cosa abbastanza curiosa è che è stato molto rivalutato a posteriori, perché sì, tanti hanno parlato del 2D, il 2D che insomma era una bella macchina per il 2D, per tanti motivi, solo che è un po' una rivalutazione artificiosa, perché al tempo le cose si giocavano su 3D. Cioè...
sì, 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 diciamo che una macchina che faceva girare, che so, Marvel vs. Capcom Arcade Perfect grazie all'espansione di memoria, ma all'epoca la gente non guardava Marvel vs. Sì, Capcom, ma voleva giocare a Gran Turismo, sì, a Tekken, a Virtua Fighter.
Sì, poi tante cose non sono arrivate in Europa perché sono uscite solo in Giappone, quindi...
Allora, però la Sega è sempre stata una... cioè, dal mio punto di vista, che però non può contare, può contare veramente zero, la Sega è una ditta che ha fatto delle cose belle in arcade, quindi tutte le console arcade, tutti i videogiochi arcade tipo Outrun, che erano spaziali ed erano fuori tempo, cioè nel senso che se io guardo che Outrun è del 1986 rimango sconvolto, sempre, cioè io rimango sempre sconvolto. Però il Mega Drive è stata l'unica cosa buona che hanno fatto nelle console.
Sì, sì, dal punto di vista commerciale.
Dal punto di vista commerciale, intendo,
sì,
eh.
Sì, sì, sì.
Perché io ho anche il Dreamcast, ho anche il Sega Master System, ho anche ho due Mega Drive, tra l'altro, che me l'hanno regalati. Uh-huh. Però sì, a parte il Mega Drive, a livello commerciale, che si è fatta una bella lotta con la Nintendo, contro il Super Nintendo, il resto è sempre stata abbastanza sfigata, no?
E... il Dreamcast era una bella macchina, sì, progettata molto bene dal punto di vista proprio dell'architettura, era ben cioè si poteva utilizzare bene, non era nemmeno difficile da programmare, cosa che invece lo era il Saturn non era, come dire, amichevole per gli sviluppatori, invece il Dreamcast sì, si poteva sfruttare bene, solo che poi alla fine è arrivato troppo tardi, avevano ormai speso troppo e avevano pochi fondi per portarla avanti, c'era la PlayStation 2.
Comunque che... da fare una puntata su questa cosa. Sì, il gioco che dicevo io è Flashback, che l'hanno rifatto nuovo. Ed è
Flashback.
Sì, hanno fatto un remake, mi pare. O qualcosa del genere.
Un remake.
Sì, Flashback è un bel gioco, veramente un bel gioco, sì.
Sì, comunque si stava parlando delle alterne fortune di Sega. Nel senso,
però, non vi ascolto, però
cos'è
ora?
Ci ascolto.
Era semplicemente che stavo ancora cercando
arrabbiarmi quando parli, quindi sto zitto.
Stavo ancora cercando flashback.
No.
Non ti prendeva Google.
No, vabbè. Allora, io sono d'accordo sul discorso delle Sega, che aveva un po' buttato alle ortiche un po' di risorse, però il Saturn, secondo me, non era una macchinaccia nemmeno all'epoca. Il problema è che molti titoli che oggi vediamo belli erano solo per il mercato giapponese e sono arrivati tardi da noi. Inoltre, quella macchina è stata fatta nel giro di un anno prima della presentazione, perché la macchina che avevamo preparato fino a quel momento era solo un 2D puro.
Esatto.
E quindi... c'è stato un ripensamento all'ultima, hanno rivisto il progetto, mi pare
per
che
forza hanno visto come usciva partenza fuori la PlayStation e dice no,
hanno
qui
dovuto
si fanno
ripensare, sì. Una correzione di rotta
ma quella correzione di rotta vuol dire cancellare tutto quello che c'era e ripartire da zero, quindi già fare una macchina che funziona e che va bene, che fa un 3D dignitoso, tanto di cappello la Sega. Il problema è che, cioè, secondo me dovevano allungare la data e farlo uscire più tardi. Il Dreamcast,
ragazzi,
è un par di maniche.
A proposito di Saturn, con il Sega Saturn la Sega lanciò un personaggio che, se lo vediamo, cioè a vederlo adesso, ma anche secondo me anche all'epoca in Italia sarebbe stato un ridicolo, però in Giappone fu la mascotte del Sega Saturn, che è questo Segata Sanshiro, che era questo, questo ragazzo che era chi Fujiwoka, come si chiamava? Hiroshi, come si chiamava l'attore? Igor?
Hiroshi
Fujiwoka. Che praticamente ispirandosi a un eroe della mitologia giapponese, c'era sto tizio vestito da karateka che picchiava la gente se non compravessi casato. Evidentemente ne ha picchiati pochi, perché o ne ha picchiati troppi, perché poi hanno comprato la PlayStation. Però,
comunque, però detto questo,
come campagna pubblicitaria non era pensata bene, era simpatico.
Però faceva ridere, era simpatico. Ridere. Sì. Però era un po' giapponese, ridicolo giapponese,
sì,
dai.
Sì.
E sulla stessa falsa riga di Segata Sanshiro, che ha fatto la siga, oggi per i 60 anni ha lanciato la nuova mascotte, che non è altro che il figlio di Segata Sanshiro, che con un nome un po' ambiguo per noi si chiama Sega Shiro, che detto così di un figlio che è nato si chiama Sega mi fa ridere, però ed è sto ragazzino che vedendo i video, non so se avete visto, ma dico anche a chi ci sta ascoltando, andate a farvi, fa un po' impressione, cioè è inquietante, però ci sta questo ragazzino che praticamente sponsorizza Sega. Però al contrario dell'epoca, adesso la Sega, cioè che cosa sta sponsorizzando dalla Sega? Cioè, alla fine, cosa vuole far vedere della Sega? Cioè, adesso, per esempio, di Sega noi stiamo aspettando, io sto aspettando, ma penso anche Alessio, Street of Rage 4, no? Adesso sì. Tu ci giocherai su PC, tipo ci proverai, vedrai, lo vedrai.
Sì.
Sembra fatto bene, no?
Sembra fatto bene, sì.
Sembra fatto bene. Abbiamo visto anche Wonder Boy Dragon's Trap rifatto... sempre da Lizard Cube, che sono gli stessi che si stanno occupando.
C'è chi non piace lo stile grafico, perché si discosta molto,
non ispira tantissimo.
Sì, infatti alcuni non, però cioè, sembra molto accurato
con i personaggi.
Sì, è un po' molto soggettivo, sì, però solamente il fatto che esca un quarto episodio di Street of Rage è già una cosa che è molto,
però dico, la Sega ha fatto uscire Sonic, quello con la grafica vecchia, come si chiama? Aiutatemi. L'ultimo Sonic che è uscito.
Sonic Mania.
Che però l'ha fatto un'altra ditta. Ed è venuto un bel gioco, devo dire la verità.
Sì.
Poi sta facendo fare questo Street of Rage da Lizard Cube, che nonostante possa piacere o non piacere lo stile grafico, comunque la Lizard Cube io li conosco e fanno dei giochi sempre con un certo criterio. Cioè sono molto bravi a fare giochi. Cioè ne fanno uno alla volta, però li fanno molto curati. Ma dico io, ma la Sega, ma tutti gli altri IP, non li potrebbe dare in mano a qualcun altro?
O svilupparli internamente? Non so se esistono ancora dei team interni.
C'è un po' un problema però nel mondo Sega. Molti si dimenticano che la Sega a un certo punto, nel 2004, è stata acquisita dalla Sammy.
Sì, è Sega Sammy, sì.
Che faceva i Pachinko, come cavolo si chiamano. Soltanto recentemente nel 2015 e tuttora in corso si stanno riorganizzando, quindi la Sega adesso si sta ristrutturando e riorganizzando, si è divisa in tre gruppi, la Sammy ora è tornata a essere praticamente quasi da sola, anche se c'è scritto davanti Sega, perché poi nel frattempo si è girato la situazione, non è più Sammy Sega Holding ma è diventato Sega Sammy Holding. Quindi si stanno rivoluzionando un attimino. Ora, se non mi ricordo male, l'ultimo atto che hanno fatto mi sembra che sia stato quello di aprire in America un negozio online, credo, se non mi ricordo male. Quindi
2017.
Si stanno ristrutturando. Ed è una cosa che ancora è in essere. Quindi, onestamente, ancora che cosa stanno facendo loro direttamente, devo dire la verità, non l'ho capita. Ma di sicuro hanno acquisito parecchi titoli, e probabilmente li faranno fare per il momento da ditte esterne, tutte esternamente.
No, perché se tu ci pensi, per vedere Shenmue 3, che poi è quello che è, perché alla fine è stato finanziato con una campagna di Kickstarter, quindi cioè, considerando che i primi due Shenmue a tutt'oggi sono i giochi entrano nella top 10 dei giochi che sono costati di più in assoluto, considerando che sono giochi dell'inizio millennio, no? D'inizio 2000, quindi il budget che è stato usato per il 3 è veramente un cazzo rispetto a quello. Eppure, bene o male, Yu Suzuki si era cavata, però non l'ha fatto la Sega, l'ha fatto Yu Suzuki con il suo team, con altre persone, con l'aiuto di altre software house, anche con l'aiuto di Sony, tra l'altro.
qui c'è solamente la serie Yakuza, che però è
direttamente è solo Yakuza legata alla... che Sega vende.
Sì. Che lì sono sviluppati da un team interno di della casa
di Sega, che però è l'unico, mi sa. Quanti giochi fa Sega? Poi ogni volta che ha fatto un gioco di Sonic ha fatto cagare ultimamente, tanto vale farlo fare a qualcun altro. Ma perché non girarsi un po' nel mercato indie? Perché non fare...
Ma in effetti Sonic Mania è nato come gioco...
Come gioco indie?
Sì, era un modder che aveva inizialmente realizzato un gioco con mod di Sonic. Avevamo mandato Sonic, poi per lì gli avevano bloccato il mod, poi l'hanno a un certo punto si sono accordati, l'hanno sviluppato ed è venuto fuori Sonic Mania, però all'inizio era partito come una cosa non autorizzata, almeno se non ricordo male è un discorso di questo genere,
però alla fine la figa si è fatta fuori. Questo... Sì, io mi ricordo che era stato fatto sì da un ragazzo come titolo indie, come era, e poi pian piano ha preso piede il progetto. Sì. Però la stessa cosa a Street of Rage, ma io penso a tutte le IP che ha Sega, ma anche Golden Axe potrebbe essere un gioco fatto sulla falsariga di Street of Rage, no? Fai un Golden Axe New Generation, lo fai con una grafica bidimensionale figa, secondo me verrebbe molto bene. Cioè io ce lo vedo bene un gioco di Golden Axe, che poi non è che deve essere forse un gioco AAA, può essere anche semplicemente un gioco che lo vendi in digitale, come può essere Street of Rage 4, cioè...
Se no, pensavo per esempio a un Golden Axe con tanti nemici diversi, molte mosse, bivi, tanti livelli.
Ma tanti livelli, ma con la tecnologia che c'è adesso voglio fare. E secondo me non ci vuole neanche un budget così alto.
Personaggi animati stile cartone animato Walt Disney degli anni 90, una cosa proprio estremamente fluida.
No, a me mi viene in mente... Come si chiama quel gioco che è uscito su PS Vita, poi su PS Show, Dragon's Crown. Cioè, un gioco
Io ce l'ho.
Bellissimo, è fighissimo, io ce l'ho pure sulla PS Vita. Sì, cioè, se tu pigli un gioco del genere, lo trasformi con lore di Golden Axe, viene un gioco fighissimo, con i tre personaggi che puoi fare anche un po' un miscuglio di RPG. Secondo me verrebbe una cosa bella.
Ma tra l'altro, quel gioco lì, come dice il sito stesso, questo nuovo della Sega, è frutto dell'acquisizione di Atlus. Nel 2013, l'anno successivo Atlus, è uscita subito il gruppo Sega. Cioè, ecco. Il gruppo Sega caratterizzato da queste mosse, non lo so. Sempre così con Sega. Non mi spiego.
È proprio una Sega.
Sì. Forse ben venga questo, come diceva prima Igor, questo riaggiornamento societario che chiarisca una linea, una politica per il futuro.
No, perché se no va a finire che fa la fine di Konami, no? Perché la Konami adesso va avanti solo con PES, fa solo PES e poi ha buttato via tutte le sue IP, da Metal Gear, che era una IP potentissima, ma Castlevania, ma anche quelle lì più, quelle che erano più di nicchia negli altri anni, come Parodius, Gaemon, no?
Sì.
Cioè, anche che sono giochi che secondo me nel mercato di nicchia dove tu fai a basso budget ma non fai fare ad una ditta che invece lo fa bene, ma guarda che secondo me il tuo ritorno ce l'hai, perché comunque delle persone che vogliono giocare a questi giochi ci sono.
Certo.
Secondo me c'è una nicchia. Cioè, se uscisse tipo un nome, tra l'altro Konami se facesse uscire un nome Metal Gear Solid venderebbe come il pane uguale, forse non sarebbe lo stesso senza Kojima, però cioè la Sega adesso si è concentrata con un solo gioco, ha fatto Yakuza, l'ha fatto prima Yakuza nel medievale, poi ha fatto Yakuza e ha fatto N Yakuza più remake, cioè più remake remaster sulla PlayStation 4, poi ha fatto uno nuovo che però ha i combattimenti a turni stile i vecchi Final Fantasy, i vecchi JRPG, cioè ma perché non fare un nuovo gioco dove sperimentavi questo stile di combattimento, che tra l'altro leggendo le recensioni è uno dei migliori sistemi di combattimento a turni che sono stati fatti negli ultimi anni, cioè quindi non è neanche un gioco di merda, capisci? Però che cazzo ha pigliato Yakuza, che era un gioco action un po' open world, e l'hai trasformato in un JRPG? Perché non fare un nuovo JRPG? Perché adesso c'è proprio l'insicurezza, perché tu vendi solo Yakuza e si concentrati solo su quello. Sì. Cioè Street of Rage sembra quasi che Sega non lo sponsorizzi neanche, lo fa la Lizard Cube, cioè la Sega non gliene fotte un cazzo di Street of Rage 4, cioè a me sembra, a me dà quella sensazione lì,
Sì, prenderà chiaramente
le royalties, sì.
Le royalties, sicuramente, sì.
Vabbè, comunque ragazzi, se visitate il sito di Sega, fatevi due risate con Sega Sanshiro.
Sì.
E diciamo che buon compleanno Sega, speriamo che arrivi anche a 100 anni, ma che ci facesse giocare anche della roba un po' più... Vabbè.
Con i 10 anni.
Che diventasse un po' più attiva.
Sì, un po' più attiva.
Un po' più con più IP, non con una sola. Nel senso che solo che chiaramente ora magari è diventato particolarmente costoso e impegnativo realizzare giochi, allora, o ti mantieni sull'indie o sui giochi in stile retro, o altrimenti qualcosa di grosso,
sono parecchi soldi, è vero, però sì. Tu puoi fare un solo progetto di quello, però se tu hai delle IP che ormai sono diventate un po' storiche, punta su quello, punta un po' sulla nostalgia, sulla storicità, però facendo roba moderna, ma l'ho vecchia. Come Golden Axe uscito su Sega Ages, quello lì. Sì. Mamma mia, ragazzi. Lasciamo bene.
Solamente Golden Axe più che altro per sanare quella ferita terrificante del Golden Axe fatto così. Nel senso, perlomeno si riscatterebbero. Dici, no, dopo ci hanno messo un po' di tempo, ma alla fine insomma potrebbero rimediare. Via.
Ok, allora ragazzi, chiuso il parentesi Sega, adesso passerei a un'altra mega ditta che inizia per S, finisce per Oni, che è la Sony, con la presentazione di PlayStation 5. Allora è successo tipo, forse venerdì scorso, l'inizio della settimana scorsa, che sul blog della PlayStation, della PlayStation, esce la notizia che finalmente Sony rivelerà a tutti la PlayStation 5 e le sue caratteristiche tecniche. Io vedevo proprio tutti i commenti, no? Perché poi questo sito è multilingua, quindi c'è l'inglese, il francese, tutta la gente è super pompata al massimo, tutti i siti specializzati di videogames, tutti a fare in diretta su Twitch, state con noi, la presentazione è tutto pompatissima, poi parte la presentazione e si vede uno di Sony con avanti a sé delle sagome di persone finte, di una tristezza immensa, che come il presidente della Repubblica che sta annunciando la pandemia del mondo, ti inizia a raccontare che la PlayStation 5 ce l'hanno in progetto e contiene queste specifiche tecniche, entrando anche molto nel tecnicismo con una slide di video di una grafica un po' retro, tra l'altro, cioè secondo me fatti tipo quando faccio io la presentazione di PowerPoint al lavoro, che la voglio fare in 4-4 ore, non c'ho voglia, e inizia a snocciolare tutta questa roba tecnica. E tu vedevi, io ho seguito la diretta Twitch di Every Eye, dove vedevo questi qui tutti pompatissimi che scrivevano speriamo che faccia vedere un filmato di un gioco, sono sicuro che adesso ci fanno vedere il joypad, chissà come sarà sto cioè proprio la fantascienza. Alla fine di un'ora, dove questo qui ha parlato, non si è visto praticamente un cazzo. E l'unica cosa che si è capita, a meno che io ho capito, è che l'SSD è così veloce che si azzereranno i caricamenti e ci sarà una rivoluzione nel mondo dei videogiochi. Ci posso anche credere, per me sono cazzate. Detto questo, molti poi dopo si sono i detrattori dicevano la Sony che così si presenta una console, che due coglioni, e io non sono un detrattore, però sono un realista, cioè veramente una palla. Gli altri dicevano ma questo era quello che dovevano fare al GDC, dovevano presentare solo tecnicamente ai programmatori, è logico, che cosa vi aspettavate? Amico caro, se tu la fai a GDC, mandi il link a tutte le software house e gli fai vedere sta palla di roba. Se tu la sponsorizzi su PlayStation Blog, dove la gente si esalta perché la Sony ha presentato il logo della PlayStation 5, che è uguale a quello della PlayStation 4, che è uguale a quello della PlayStation 3, e la gente si fa le pippe perché ha visto il logo della Sony, logicamente, vedendo quella roba, gli sarà scesa tipo le palle a terra e fino a niente.
Cioè, ma quindi hanno utilizzato la presentazione che sarebbe stata per gli sviluppatori e per illustrare le caratteristiche tecniche della macchina agli sviluppatori, che poi avrebbero dovuto in qualche modo
capire
fino a che punto si poteva spingere.
Detto tra di noi, ma penso che i programmatori ci abbiano i kit delle console, già sappiano pure come funziona, perché sì, secondo infatti, me i giochi realtà, sono anche in produzione, secondo me ci sono dei giochi che sono pure quasi finiti sulla PlayStation 5, sì. Secondo me, quindi
poteva essere una conferenza per i publisher più che altro, a quel punto poi gli sviluppatori hanno già tutti i loro schemi,
sì.
Le loro informazioni.
Però quello che quello che voglio introdurre è questo: secondo voi sta diventando un po' troppo serio il mondo dei videogiochi? Cioè, se una ditta come Sony, che tra l'altro in questo momento si trova in netta posizione di predominio, no? E adesso è la console, la PlayStation 4 è stata la console di questo periodo, no? La Switch gli ha dato un po' fastidio, però è un altro target. La Xbox ha fatto qualche scivolone all'inizio e quindi ne ha pagato un po'. E non sta diventando troppo serio. Prima non era un po'... Ok che prima era troppo serio, forse le console erano pure un po' di giocattoli. Ma fa vedere alle persone, all'utente finale, una roba del genere. Ma che cazzo serve? Se non farti un autogol, perché poi alla fine la gente non capisce niente, vede solo dei numeri, e quindi i numeri di Xbox sono più alti dei numeri di PlayStation 5, e allora la gente dice, ah no, allora è più potente la nuova Xbox. Paul, che ne pensi tu?
Io anche io non l'ho seguita tanto in realtà questa presentazione, ho letto molti articoli dopo. Quello che il mio ragionamento che posso fare è che, nonostante io non sia un addetto appunto ai lavori, sicuramente Igor è quello più l'entità Igor è quella più ferrata secondo me di queste cose, però secondo me in un mondo di contenuti virali, che come ha sottolineato prima sempre lo stesso Igor, si parla sempre meno di contenuti, qua si è parlato di contenuti, ma proprio per darle in pasto al popolo. Infatti questa presentazione ha generato discussione comunque, anche se è stata noiosa, ha comunque generato discussioni. E tutti i vari bimbi minca ragazzini stanno lì a spremersi.
Tu dici perché se ne parli?
Più la velocità di memoria senza averne neanche le basi o afferrare, avere la comprensione di tutti questi dati.
In realtà non io saprei. Vedo una cosa... che hanno fatto tante volte tante software house, anzi tante società che vendevano console. Mi viene in mente quella che si è vista successivamente della Panasonic M2, che poi non uscì mai, che c'era, spiegavano, davano un monte di cose tecniche, c'è un monte di ragazzini dietro ancora oggi che cercano di capirci qualcosa, non ci capiscono nulla. Secondo me Sony ha fatto un errore clamoroso probabilmente nell'ottica di cercare di risparmiare nel fare una presentazione, hanno usato una presentazione che è tecnica, che serve per chi ci lavorerà sopra, l'hanno utilizzata anche per gli altri, ed è un errore clamoroso, perché purtroppo tutti vanno a prendere, è un po' come quando si parlava da ragazzini, meglio la Vespa o meglio la Lambretta, meglio la squadra gialla o la squadra rossa. Si guarda semplicemente i dati e si sparano e dico, ah, io c'ho, lui fa 10, quello fa 100, ed è un errore. Spero che non la sconterà questa cosa la nostra amica Sony, ma detta così ho paura che sia quasi un autogol, poi magari vediamo un attimino nel tempo.
No, perché per esempio ultimamente all'epoca nostra c'era la guerra dei bit, no? Ah, il Mega Drive per esempio è un vero 16 bit, il Super Nintendo no.
Ma era dato in pasto a noi.
Però adesso che cosa vedono adesso l'utente minchione di adesso? Vede i teraflop. Ah, la Xbox nuova fa girare tot teraflop, che sono tipo 12 o 12 o 13, non mi ricordo. La PlayStation 5 10. Anzi 10,25, cioè hanno dovuto mettere una virgola per far vedere che non era proprio 10, ma poteva tendente all'11, no? Se tu, in un mondo dove adesso le persone non fanno altro che dire, ah, la console ha 10 teraflop e quindi fa cagare perché 13 è meglio, a mio modesto parere non ne capisco niente, ma secondo me 13 e 10 non faccia tanta differenza nel mondo dei videogiochi, però... tu che presenti la console e dicendo, ah, però l'SSD che ho io è più veloce di quello della Xbox, quindi i giochi saranno più veloci, ma ma chi se ne fotte, cioè nel senso che adesso la gente è fissata sui teraflop, quindi per te, cioè per le maggiori discussioni che ho visto è la Sony, cioè il PlayStation 5 c'ha cioè meno teraflop, quindi fa più cagare, punto. Sì, vabbè, uguale.
Però secondo me cioè, è un discorso che può essere anche una proiezione di quello che avveniva, come diceva Igor, con le vecchie console, nel senso che c'era il famoso al tempo del Mega Drive c'era il blast processing, c'era il fatto che c'aveva un 16 bit più con più velocità, un altro magari non era un sistema ibrido, poi c'era il famoso Jaguar che praticamente veniva presentato come un 64 bit quando in realtà non era solo
no
che...
no, per questo gioco c'è sempre stato, no?
Sì, 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 volevo un attimo completare sì. Il ragionamento. Solo che ora come ora ci sono due fattori. C'è l'informazione che è molto più trasparente perché si possono trovare molti più dati, ci si può approfondire molto di più. E soprattutto le architetture sono molto più complesse. Quindi è chiaro che se tu vai a fare una comparazione o tenti di farla durante una presentazione, dovrai per forza snocciolare un sacco di dati. Tanti di questi dati saranno anche dati molto più complessi. Invece prima potevi buttare giù qualcosa, le persone non potevano verificarla o la potevano verificare fino a un certo punto, o solamente una parte di queste persone potevano farlo, e quindi rimaneva come dato buttato lì che magari faceva effetto dal punto di vista pubblicitario.
Hai ragione, però bisogna ammettere che ci sono tantissime persone là fuori che non leggano un post di 10 righe.
Okay, che hanno una soglia di attenzione.
Figurati se sta ad ascoltare tutta una conferenza sì, sì. Dove gli
no,
parla.
No, ma io non lo stavo giustificando, stavo facendo una specie di estrapolazione di tempi.
Secondo me questa storia del teraflop e flip e flop
rimane il flop.
Esatto, è proprio il nuovo guerra dei bit, è uguale.
Sì, 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 sì.
Ma all'epoca però erano state più intelligenti le software house. Ora, onestamente, Sony faceva, ma l'hanno fatta anche gli altri, Sega e tutti gli altri. Faceva una conferenza per gli addetti dei lavori e diceva cifre importanti di dati, li snocciolava tutti. E un'altra invece che la presentazione, che di solito veniva fatta in qualche manifestazione, che ora non ci sono più, di videogiochi o quant'altro, e parlava con la, diciamo, non voglio di popolo, ma insomma con le persone che non erano, cioè quelli che poi saranno gli utilizzatori, non stavano a spagargli miseria ladra chissà che cosa. Cioè,
no, okay. C'era anche gli un passaggio sparavano... intermedio nel
sì,
senso,
certo.
alcune console ricordo che facevano anche vedere dei demo e questi certo, demo facevano
vedere demo,
quella
ferma.
Funzione tipo,
perfetto.
Ora abbiamo introdotto il bump mapping, facciamo vedere una demo
perfetto,
con
ma il demo
una cosa del genere, così.
Ma il demo il demo serve proprio per far, cioè io ti posso spiegare un monte di cose, se quello è a digiuno, se non vede qualcosa, lui non capisce di
sì,
che cosa stai parlando.
Per focalizzare,
allora
per rendere chiaro in cosa consiste
la M2 l'hanno presentata con i demo e tutti sono rimasti badabam con la mascella in terra. Ti parlo della M2.
Sì, che c'era,
perché...
D2, vero?
Sì, D2. Che era, c'era anche un inizio di un gioco in prima persona che te sparavi a un alieno ed esplodeva. Ma queste, e poi c'era IMSA, un gioco dai di corse, che tra l'altro anzi è finito, è sull'M2, se qualcuno ce l'avesse la fortuna di averla ci può anche giocare, che è l'unico gioco che è possibile giocare sull'M2. Ma queste macchine, se io non facevo vedere qualcosa all'epoca, era praticamente, cioè, potevo parlare quanto voleva, era tipo suono,
sì,
sai?
Sì.
Okay.
Sì.
Adesso invece spesso fanno più parole che dimostrazione. Perché probabilmente anche perché così la gente si faccia un po' un film in testa, che veda un po' la cosa o si immagini qualche cosa in più. Comunque, secondo me, quest'ultima cosa che ha fatto Sony è stato un po' un errore, perché è una conferenza noiosa, lunga, e non è stata utile per i ragazzi, secondo me.
Ma secondo me è stata, secondo me, l'aspettativa che aveva creato, nel senso che se tu lo metti l'annuncio nel tuo canale e dove viene frequentato comunque bene o male da gente che sono tuoi fan, che mediamente l'età di chi gioca nei videogiochi si è aumentata, no? Adesso, prima eravamo noi che eravamo tutti giovani ragazzini, adesso sono più vecchio a più giovane, però non è che ci sono dei tecnici non ci sono dei tecnici, Igor, purtroppo sì, non ci sono dei tecnici informatici o di infrastrutture o di altro, no? E quindi, cioè, è inutile pubblicizzarla così tanto. Ha fatto meglio la Xbox, che ha dato la nuova console in mano al Digital Foundry, e il Digital Foundry, che sono dei tecnici, hanno fatto un articolo spiegando, da tecnico a dei tecnici che scrivono, quindi che scrivono e cercano di farti capire come funziona Xbox, ma secondo me è stato molto più intelligente, perché loro non l'ha fatto Microsoft, ma l'ha fatto fare a dei giornalisti che si occupano di quello, quindi gente esperta che sa scrivere per far capire alla gente di cosa stiamo parlando.
Sì, faccia un po' da intermediario,
e invece là c'era stato il mega capo di Sony, che è un capoccio, che è quello là che ha inventato la PlayStation 2, cioè che è uno che inventa delle robe nella sua testa che sono anche geniali, eccetera eccetera, che è con un linguaggio tra il tecnico e il più semplice, però si è barcamenato a dire delle cose che effettivamente alla gente gliene fotteva un cazzo. Mm-hmm. E la gente non stava lì, e io ho visto, almeno sul canale di Every Eye, ma penso che fosse stato così in tutto il mondo, che erano collegati lì, si aspettavano di vedere almeno la forma della console, o come l'ha fatto sto cazzo di Joypad, che secondo me sarà uguale a DualShock 4, anche se però la gente non vede l'ora di vederlo, però è quello che, almeno, fai tutta sta sbrodolata, all'ultimo minuto fai un filmato di 30 secondi che fai vedere 5 giochi in croce che vanno veloci, è un sì, qualcosa, la no? La carrellata, cioè, ragazzi, questo è quello che vi aspetterà a Natale. A me gli dava un po' di spettacolo, che ci voleva.
Sì.
Vabbè, esatto. Ragazzi, non so che cosa ci dobbiamo aspettare. Ovviamente io sono della scuola di pensiero che poi contano i giochi, quindi se poi la PlayStation 5 sarà anche più scarsa dall'Xbox, per me se fanno un gioco come The Last of Us, bello come The Last of Us, oppure fanno dei giochi nuovi e le tecnologie portano veramente a un valore aggiuntivo e quindi si possono creare dei generi nuovi, anche se lo trovo difficile, però delle cose nuove io sono ben felice, quindi se poi i giochi sono belli, ben venga la PlayStation 5, anche se c'ha meno teraflop, se ne fotte, cioè, poi il concetto finale è quello lì, però fa strano che che la Sony, che comunque è intelligente, fa delle bellissime campagne pubblicitarie, anche delle bellissime mosse, quella storica quando è stata lanciata la PlayStation 4, che quando l'Xbox fece la notizia che non si potevano prestare i giochi, no? Tu non potevi prestare il gioco di Xbox a un'altra persona, fecero con il presidente di Sony America, come si presta un gioco sulla PlayStation 4, quello glielo passa in mano e lui dice thank you, cioè fighissimo, no? Cioè, quindi è ti scivola in questa roba qui.
Nella comunicazione, già.
Nella comunicazione, sì, perché secondo me è stato uno scivolone. Quindi, passando dall'altra parte della barricata, per una PlayStation 5 nuova che arriva, ovviamente arriva anche la nuova Xbox, che con fantasia incredibile si chiamerà Xbox Serie X. Anche lì. Ma perché? Cioè, questo è peggio della Wii e Wii U. Cioè, è peggio di quello. Cioè, quello ha fatto Xbox 360, Xbox One, Xbox One X, quella lì più potente, Xbox Serie X.
Che già, quindi, al dirlo ti partono come minimo tre otturazioni.
No, tra l'altro, se sei infetto di coronavirus dicendo Xbox Serie X è infettato tipo una città.
Contagi una città.
Contagi una città, tanto che sputacchio. Io se dico Xbox Serie X, Xbox Serie X. Sì, che tra l'altro, se si chiama Serie X vuol dire che ci sarà anche un'altra serie? La serie poveri? O la serie ricchi? Xbox Serie X, YZ. Quella di City Hunter, Paul? La capiamo solo in pochi, Paul, questa del fatto di City Hunter, penso.
Lo so. Ma poi ci sono queste immagini presunte del design delle console,
sì, no, vabbè, la Xbox la Xbox e l'immagine ufficiale sarà così. È quello che voglio dire.
A me non dispiace comunque.
Vabbè, a te non dispiace, però i meme che sono passati è tipo: sembra un frigorifero, sembra il contenitore per raffreddare lo spumante. O diciamo che la Xbox con questa questo design un po' più moderno, no? Perché comunque dalla spiegazione è perché il calore va verso l'alto e ha questo sistema di raffreddamento dove spara il calore verso l'alto. Quindi secondo me fa il camino, se metti la mano sopra ti riscaldi anche le mani e se vuoi puoi anche cucinare l'uovo, volendo, puoi riscaldare le cose.
Ci metti la piadina, te la tiene calda.
Te la tiene calda, il caffè, tu metti che stai giocando, ti stai bevendo il tè, lo poggi lì sopra e ti tiene sempre il tè caldo, per esempio.
Sempre, no? Perché non ti vada dentro, sennò diventa un problema.
Vabbè, ma quelli sono dettagli. Però ecco, la Xbox mi dà lo spunto, perché noi siamo retrogiocatori di merda, quindi noi l'Xbox, anche perché quelli che ci stanno ascoltando vi scriveranno: ah, perché voi, beh, nel sito io vedo scritto retro gaming, ma tu hai pubblicato una roba che parla di moderno, ma non mi rompere le palle, per favore, non vuoi leggere retro gaming, se vado a leggere un altro sito e non mi scassare. Ci dà la possibilità di pensare che
questa diplomazia che
ma io hai... guarda, tu non mi conosci, la diplomazia non è proprio
Sabaudi, non ti conosco. Buonanotte
Sabaudi, sì, io a Torino, ma come si sente dal mio accento
sono... tipo la zanzara, sai?
Sì, io sono, potrei lavorare lì insieme a che le console stanno un po' cambiando piano piano la loro forma originale, no? Siamo passati da una forma che era un po' a giocattolo, un po' giocosa, e adesso stiamo diventando sempre più serie, sempre più oggetto da salotto, no? Che lo metti lì, è un po'... Delle volte forse non sono neanche più... non spiccano neanche, insomma, sono molto discrete. Cioè, basti pensare tipo alla Nintendo che ha fatto la console bianca, piccola, e puntando sempre, per esempio, sul design del controller, no? Perché il controller era la cosa moderna della Nintendo, non era la console. E adesso anche la Microsoft, alla fine sì, ti ha fatto vedere la console, ma poi la Microsoft ti parla di servizi, di Xbox Game Pass, di retrocompatibilità, cioè la console forse come forma, come aspetto, è una cosa che noi aspettavamo sempre, ma chissà come sarà il Super Nintendo, ma il Dreamcast, come sarà fatto questo Dreamcast, no? Invece vedo che adesso
un PC da gamer, praticamente.
Adesso è un PC, sì, lo potevo fare pure PC io, come un quadrato. Da gamer,
praticamente, sì.
Igor, cosa ne pensi tu che sei più vecchio, che hai visto più console? Ti piace questa nuova tendenza delle console a diventare un po' più oggetti da un po' discreti, un po' meno appariscenti?
Ma
cioè sono solo grossi.
Il design cambia, le esigenze ovviamente sono cambiate, non c'è più bisogno che queste macchine siano per forza appariscenti, ma anzi si devono nascondere un po' anche tra un televisore che è un LCD, ormai è diventato un quadro, e il restante dell'ambiente. No, diciamo che può andar bene. Il guaio è che alcune volte mi sembra di vedere dei case da PC messi lì, non lo so, non vedo tutto questo gran design o ricercatezza. È come il nome, cavolo, cambiagli un pochino nome, sì, dagli sì. Un nomino un pochino più, dai, rivoluzionario. Cioè, è sempre lo stesso nome, alla fine si fa gran confusione. Per esempio, si diceva prima fra la Wii e la Wii U, sono due macchine completamente differenti, ma la gente le ha scambiate per la stessa solo perché il nome ci assomigliava. Sono due macchine proprio completamente differenti.
Sì, ma infatti questa tende a essere un po' scambiata per la Xbox One X, no?
Appunto, e quello è il problema. Sì. Cioè,
ma il nome è quello definitivo o sono un tempo a...
Ma guarda, sembra che indiscrezioni dicano che si chiama Serie X perché è la top di gamma e poi ci sarà la versione per i poveracci, no?
Oh,
tipo, tu sei un povero, non ti puoi comprare la console top di gamma, però ti do quella lì che ti fa vedere dei poligoni in meno, qualche frame al secondo in meno, dai, ti faccio giocare lo stesso, ma invece di 60 vai a 30.
L'Xbox XM, con M che sta per misero.
Dai, invece del 4K ti faccio andare in Full HD, dai, 30 frame al secondo e Full HD e ti do la console. Si dice che sia... cioè,
speriamo di no.
Però è un po' la tendenza, se tu ci pensi, alla fine la PlayStation Pro, la Xbox One X sono console che costano quasi il doppio o quella 100 euro in più e comunque fanno qualcosa in più. Io ho la PlayStation 4 Pro e avevo quella vecchia che ho portato indietro e mi hanno dato questa qui, cioè, una cosa incredibile, con 50 euro la vecchia mi sono preso la PlayStation Pro e effettivamente per esempio la VR va molto meglio, i giochi sono molto più fluidi, sembra una tristezza, però è così, cioè nel senso che anche le console stanno diventando un po' la roba per ricchi e per poveri. La Xbox secondo me avrà quella, però questo ti fa ancora capire che non è più la console, è il servizio, è quello che ti do l'ecosistema, sì, Xbox,
quanti giochi puoi scaricare,
sì, puoi tu usare. Non, per esempio il Game Pass, che io lo uso, è una cosa fighissima. Tra l'altro potremmo fare il prossimo podcast sui servizi in abbonamento, che secondo me ce ne avremo tanto da parlare, perché ho delle mie idee, se voi siete d'accordo e siete disponibili. Tanto non ci abbiamo un cazzo da fare, ragazzi, nei prossimi giorni.
Io non ne ho la più pallida idea di cosa stai parlando.
Sì, quindi, vabbè, anche se non c'ho un cazzo da fare, non saprei cosa cazzo dire.
No, però, non tanto sull'Xbox Game Pass, ma sui servizi in abbonamento tipo Netflix basato sui videogiochi. I pro e i contro che potrebbero nascere, potremmo anche parlare, sì, di quello, sì. Però vabbè, non divaghiamo. Comunque lui ti dice: io ti do l'ecosistema Xbox, tu con il Game Pass puoi giocare su PC, su Xbox puoi giocare, però l'Xbox è un pezzo, è un qualcosa, non ha più valore come bellezza. Cioè tu prima la console diceva ma è figa, è bella, ricorda qualcosa, c'erano dei pensieri dietro, e invece adesso stiamo tornando. Infatti penso che la stessa linea guida sarà sulla PlayStation 5, secondo me sarà un parallelepipedo nero messo lì, cioè anche se la gente si aspetta chissà che cosa, secondo me sarà così, cioè, non...
sì.
Che dite?
Sì,
che hai ragione, purtroppo.
Che alla fine l'importante è l'efficienza, non possono sacrificare, sì, l'efficienza sull'altare del design, un po' come faceva Apple a volte, che magari in qualche modo doveva trovare tutte le forme arrotondate, tutto questo sistema qui, e quindi alla fine l'importante è che la console che abbia un rapporto qualità-prezzo accettabile, con delle prestazioni che puntano verso l'alto.
Sì, forse sarà anche perché le nuove schede grafiche riscaldano tantissimo
sì.
Quindi forse è meglio farla che serve, che più che per bellezza, cioè è meglio che sia fatta a disposizione della tecnologia, cioè nel senso che quello che fa girare dentro. Vabbè, sì, ragazzi, sì. Allora passando,
no, infatti, pensavo al discorso della dissipazione verso l'alto, che abbiano un po' ripreso dal MacBook Pro, da quello del 2018.
Sì. Il vaso elegante.
Sì, che pare un piccolo porta ombrelli.
Sì.
Però beh, a differenza del MacBook Pro, questo è squadrato. Invece il MacBook Pro continua, sì, le linee tonde. Quello è bello, sì, anche, sì, visivamente. Insomma.
È bello, sì, visivamente, vero. Sì. Costa anche una cifra, tipo 5.000 euro.
Sì,
non me lo potrò mai comprare.
Fallo, no, brutto anche.
Allora, Igor, abbiamo parlato di Sega. Abbiamo parlato di Sony. Abbiamo parlato di Microsoft, che ci manca?
Nintendo.
Nintendo. Allora, ragazzi, da Nintendo, che ultimamente ha fatto la Switch e tutti quanti gli hanno cagato in testa, dicendo, oh, è scarsa, fa schifo, e poi se la stanno comprando praticamente tutti quanti. Detto questo, la Nintendo ha trovato un nuovo metodo per annunciare i giochi spendendo poco, ed è stato geniale, no? Il Nintendo Direct. Tutti quanti fanno le conferenze, intanto fa quattro filmati messi uno dietro l'altro, li fa in varie lingue e la gente è contenta. Però la Nintendo Direct di solito era anticipato da messaggi della Nintendo tipo sui social network, no? Ci frantecava proprio il cacchio, diceva, ah, tra 10 giorni arriva Nintendo Direct, fra 5 giorni Nintendo Direct. La settimana scorsa, all'improvviso, appare il Nintendo Direct sui canali, ma proprio così, di punto in bianco. Non so se hanno sbagliato. Sì. Sarà colpa del coronavirus. Secondo me c'era il figlio del tecnico che ha premuto play, ha fatto partire, che so, in diretta mondiale. Non lo so cosa sia successo. Ma la cosa curiosa, e tra l'altro non è anche un Nintendo Direct di quelli che tu dici, ah, vabbè, è stato fatto un po' così, era basso, non parlava neanche di roba importante. No, sono stati presentati il nuovo Bravely Default, che è un nuovo RPG della Square, che è fatto molto old style, un po' stile Final Fantasy. Xenoblade Chronicle The Remake, che la gente non vede l'ora di giocare a sto gioco, che tra l'altro per me è un capolavoro, però comunque sono stati presentati tipo Panzer Dragoon Remake, quindi il Panzer Dragoon, quello famoso su Sega Saturn, rifatto per Switch anche in esclusiva, no? Quindi un po' di roba, ma la cosa curiosa è che nessuno sapeva di questo tranne una ragazza che fa la spogliarellista online, che aveva scritto nel suo profilo che ci sarebbe stato il Nintendo Direct. E quindi a me viene da chiedere, qualcuno che lavorava in Nintendo, oppure gliel'ha chiesto questa ragazza, allora vede lui, quando lei gli ha detto sì, te lo faccio vedere, ha fatto parte di un direct.
Di che?
Ci deve essere qualche
no, a parte questo, voi cosa ne pensate di quello che usa Nintendo, cioè di questo sistema di Nintendo, di fare il Nintendo Direct, di renderlo un po' più, rispetto a Sony che ha fatto quella presentazione del cazzo, è sempre molto colorata, delle volte si vedono anche i programmatori, Miyamoto, oppure comunque gente influente di Nintendo che parla, che spiega il gioco, fa anche conoscere, no, questa gente, c'era la buonanima del presidente della Nintendo che ha inventato questa cosa. Lui si presentava in prima persona, salutava, diventava una persona di famiglia, no? Passatemi il tempo, forse un po' esagerato. Però secondo me potrebbe essere una cosa bella questa qui. Cioè, un po' la Nintendo forse si è tuffata, cioè, che è un po' conservatrice, no? Come casa. Però su questo, sulla comunicazione, è stata una delle prime a usare il digitale. Cioè, raggiungo tutti con pochi mezzi.
Sì, ma anche con costo contenuto, perché chiaramente non devono fare, cioè non hanno speso molto per realizzarlo, comunque. Cioè è diretto, appunto,
sicuramente
dalle informazioni, quelle che servono.
Sicuramente rispetto a Sony ha fatto una cosa migliore.
Anche se lo sapeva solo la spogliarella.
Però il succo è sempre che è talmente tanta oggi la velocità dei contenuti, la quantità di informazioni che ci arriva, le maniere in cui possiamo informarci, che alla fine secondo me ha fatto meglio ancora Nintendo. Ha dato la sua carrellata di titoli e ci siamo.
La gente è contenta.
Poi si va avanti alla prossima notizia già 3 secondi dopo, cioè
sì,
alla fine.
Sì, infatti diciamo che il fare questi video come Nintendo Direct non sono altro che la pietra tombale sulle fiere di videogiochi, perché tu non aspetti più la fiera per vedere le cose, tanto la Nintendo ti snocciola, perché la gente ha fame di informazione, quindi te le snocciola periodicamente, no? Prima tu aspettavi che arrivava la fiera dove veniva presentato il gioco, no?
Poi questo discorso lo riallacciare anche quello che abbiamo fatto prima sulle console. Ormai le console durano poco, secondo me. Cioè, la mia percezione della durata di una console, secondo me, è inferiore rispetto al passato. E si adegua anche la comunicazione a questo ritmo di consumo.
Tutto più veloce, più effimero.
Dipende, se pensiamo alla Dreamcast è stato una cometa.
Sì, sì.
ma quello è un problema della Dreamcast di quel tempo, però, secondo me.
Gran macchina, ma
esatto.
Troppo doveva risolvere troppe magagne fatte dalla Sega prima. Vabbè, ancora sì. Sega.
Non piange.
no, se è penso che mi veniva... anch'io... Mi veniva in mente l'ironia della sorte che è stata la Sega nel mondo arcade a portare il 3D a manciate o a manciatone con le Model 1, Model 2, Model 3, cioè macchine costavano delle fucilate, sì. Dallo stesso lato era anche quella che diceva no, il 3D nel mondo home non ci sarà possibilità, perché sapevo benissimo aver speso un monte di soldi. E poi dopo, ironia della sorte, sono trovati proprio dal 3D sconfitti, perché poi PlayStation e poi successivamente le altre macchine l'hanno presa a sberle.
Punto interessante.
È una bella macchina, però purtroppo doveva risolvere un po' troppe magagne, un po' troppi soldi buttati. Pensavo a questo, ecco.
Sì.
Che Sony in quel caso lì, cioè il discorso del business alla Sega cioè, a un certo punto è sempre mancato.
Sony è stata perfetta, tirato fuori una macchina semplice da programmare, perché il chip di base era conosciutissimo, dava addirittura le macchine in regalo per fare le unità developer, mentre Sega ancora era orientata al vecchio sistema, cioè a fargli pagare i corsi e a fargli pagare le macchine. beh, Sony lì è stata, ma ha studiato a tavolino per anni, secondo me, questa entrata.
Poi col Dreamcast hanno imparato con questa cosa, perché anche Dreamcast non era difficile da valorizzare, però a quel punto lì era...
Ma era tardi.
Era in salita, troppo in salita, il recupero a quel punto non era più possibile.
Le vendite inizialmente di Dreamcast sono andate benissimo, favolose, sì, meravigliose, però doveva recuperare un bel po' di schifezze. Mm-hmm. Ne vogliamo parlare di un paio, che so, il 32 Hits, chissà perché l'hanno tirato fuori, un bisticcio fra la società americana e quella giapponese, il sì. Nettune, perché si sono messi a fare il Nettune, tanto mm-hmm. per buttare soldi, ma si può certo. parlare così per tante altre macchine purtroppo, quindi insomma è andata come è andata.
Tornando al discorso poco fa della durata delle console, adesso hai parlato appunto di espansioni delle console che all'epoca erano un errore. adesso
sembra una cosa figa.
Adesso sì, esatto. cioè come cambia il mercato e la velocità proprio del consumo. Cioè, non è neanche sì. il tempo di consumare PlayStation 4 che deve esserci, cioè la Sony ti crea un bisogno nel consumatore di avere la Pro.
Alla fine... In effetti potrebbero anche pensare a delle macchine espandibili, nel senso con dei moduli, e uno praticamente se a un certo punto vuole comprare un modulo di espansione passa alla versione Pro.
Invece no, ma è meglio fare la versione poveri e ricchi.
Ah, direttamente così? sì. Poi sai che magari quella è pensata per arrivare fino a una certa prestazione, a certe risoluzioni. Poi se sei...
Ora se le devono giocare anche col mondo PC, quindi sì. è per quello che devono anche un po' durare meno, perché se no i PC si evolvono molto velocemente ancora oggi, quindi è dura la competizione.
Però ragazzi, gli unici che non gliene frega niente è la Nintendo, si fa il suo Direct, si fa la sua console a misura dei propri giochi.
Sì, che ha avuto una buona idea di fare una console ibrida, che alla fine
vende...
ha detto, siccome vendiamo i portatili, la facciamo fissa, però è portatile.
Ma in fondo la Nintendo è l'unica società che attualmente ha un fan club incredibile. L'unica che ce l'aveva era la SNK ai tempi del Neo Geo. Cioè, questi signori possono creare delle macchine che poi non creano stupidaggini, perché fanno macchine comunque con dei bei giochi, fanno delle macchine, fanno per i loro gruppi di persone e li seguiranno sempre, un po' come l'Apple in questo momento nel mondo dei computer. Cioè, possono fare un tostapane con scritto Nintendo sopra, lo vendano.
Sì, c'è una zona dura sicuramente.
Per ora, poi vediamo nel
futuro. Vabbè. Sì, vediamo. Oh, ragazzi, io passerei all'ultimo argomento di questo podcast, così chi ci ascolta dice ah, Safa, hanno finito di parlare sti scemi. Allora, dopo aver parlato delle console, diciamo che i giochi nuovi, parliamo dei giochi nuovi, quelli che stanno uscendo adesso, però con la grafica vecchia, no? Secondo voi è una moda? Un bisogno artistico o è semplicemente un modo per nascondere il basso budget a disposizione o il fatto di non essere proprio all'altezza di fare dei giochi con una certa grafica che possono andare con gabbaccetto, no? Il basso budget, eccetera eccetera, ne vale la pena avere questi giochi secondo voi? Cioè, allora, fino a dove possiamo accettarli?
Cioè, è un po' longeva come moda, perché effettivamente le mode di solito passano più velocemente, invece è già un po' di tempo che in effetti escono questi giochi con la grafica retro, solo che vabbè, in certi casi sono artistici, sono anche belli da vedere, in altri la cosa è un po' fine a se stessa o magari un po' troppo come dire, artificiosa. Io per esempio pensavo anche prima a uno che di recente ho visto, cioè che mi è piaciuto almeno a video, è Blasphemous.
So se sì, quello... Sì.
E quello effettivamente, anche se ha una grafica, cioè un pixel art, cioè sì, veramente fatta in stile, potrebbe essere un gioco uscito anche negli anni 90. No, negli anni 90 no, dopo, diciamo negli anni 2000. Però è molto, molto bello, molto artisticamente
ricercato. Sì, alla grafica
è molto ricercato,
cioè, Castlevania Symphony of the Night.
Sì, sì, potrebbe essere stato anche un gioco per Neo Geo, per dire, solo che ha un formato video, una risoluzione più alta. Però
ma sai, fin quando
c'è anche una bella atmosfera, molto dark.
Ma infatti io quello che il punto che volevo prendere io è che diciamo che un po' la pixel art viene un po' abusata, no? Il termine sì, sì. Pixel art, perché io quando penso alla pixel art penso a tipo a Street Fighter 3, a Metal Slug, cioè io penso a quella grafica bidimensionale con evidenti pixel in mostra, ma con una certa artisticità e anche con una certa fluidità degli sprite, no? Metal Slug, gli sprite di Metal Slug, anche lo stesso Street Fighter 3, ma anche altri giochi della SNK per Neo Geo, avevano un certo stile. E io quella pixel art poche volte l'ho rivista nei giochi che vengono riproposti. A questo punto mi viene da pensare, ma perché non fate i giochi bidimensionali senza scassarci le balle con questa pixel art, facendo la grafica bidimensionale come verrebbero i giochi adesso?
Sì.
Tipo come è stato fatto con Ori o con All of Night. Ma lo stesso Dragon's Crown di PS Vita, quello stile grafico che è sì old style perché 2D, che ormai tanto il 2D è diventato una cosa old style, no? Ma con una certa, tecnica.
Un po' indietro nel tempo all'ultimo Rayman Origins.
Bravissimo, all'ultimo Rayman Origins. Mm-hmm. Cioè perché fare dei giochi con quella grafica veramente veramente, cioè delle volte escono dei giochi, te li presentano, pixel art, che però poi c'è la grafica che faceva schifo anche al Master System.
Sì, allora così no, effettivamente. Allora a quel punto fai una retroprogrammazione e falla girare su una macchina vecchia. Allora a quel punto ha senso, se è una cosa commisurata in qualche modo a quello che quella macchina vecchia era in grado di offrire.
Però vedi,
bello, perché magari se poi riesci addirittura a venderlo boxato, cioè la gente te lo compra.
Certo. <Secondo com'è. ride> Però ultimamente stanno uscendo anche i giochi 3D con la grafica vecchia, che è ancora peggio secondo me. Cioè, perché mentre il bidimensionale con la grafica vecchia ha ancora un suo stile, il tridimensionale fa tristezza, ragazzi. Cioè, io quando vedo la PlayStation 1 mi fa nostalgia, ok, perché io l'ho vissuti, però poi effettivamente ti fanno male gli occhi. Cioè, vedere il primo Virtua Fighter, dove i personaggi sembrano degli omini di marzapane, fa tristezza, ragazzi. E se fanno i giochi con quella grafica lì, è un po' triste.
Sì, col 3D è più difficile sicuramente, cioè, è invecchiato peggio rispetto alla grafica raster, quella pure bitmap, sì. Insomma.
Igor, che ne pensi tu?
Penso che sul 3D old style preferisco i miei vecchi giochi. Sul 2D ci sono dei bei titoli, hanno fatto dei bei titoli anche se sono nuovi. Ma sul 3D ho tanto paura che tirano fuori, perché è invecchiato male, perché ci aspettiamo una grafica migliore. Quindi il 3D rifatto all style secondo me non ha molto senso. Poi magari sbaglio e dicono stupidaggine.
Per esempio ultimamente sul sito, su Retro Gaming History, ho pubblicato la news su Hot Shot Racing, no? Che è questo gioco che un po' ricorda Daytona USA.
Ecco, magari no. Lì la grafica poligonale senza texture potrebbe essere qualcosa che viene interpretato in qualche modo con una specie di retrogusto stilistico, nel senso, cioè, che dà un tipo di ambiente, una, come dire, un colpo d'occhio diverso, e quindi magari può piacere di più che una texturizzata povera con
poco. Però è il massimo che si può fare. Cioè, se io devo immaginare qualche altra cosa. Non ce l'avevo, ecco.
Sì, infatti, non so, è una...
Cioè, non è che adesso se ne esce qualcuno che fa un gioco horror con la grafica di Resident Evil 2 della PlayStation 1. Cioè, con i personaggi di Resident Evil 1 che si muovono monoblocco.
Sì, perché la flat shading, cioè quindi praticamente la grafica poligonale senza texture, cioè può dare un po' un'impressione di astratto, nel senso di giocare in un ambiente astratto o comunque con un'atmosfera sospesa in qualche modo, cioè creare un'atmosfera, diciamo, per dire le parole povere. Sì. E quindi in teoria potrebbe anche funzionare con certi limiti, naturalmente.
Paolo, c'è qualche gioco con la grafica vecchia che però sono nuovi che ti ha colpito?
Allora, diciamo che ultimamente io purtroppo gioco poco, però mi è venuto in mente un gioco, voi che parlavate di rifare, di usare la grafica vecchia, un gioco horror. È uscito adesso un gioco per PlayStation 4 che ha una grafica quasi come un gioco per DOS. È un'avventura testuale, non mi viene il titolo. È uscito proprio quest'anno, 2020. Vediamo se anche faccio una ricerca come Igor. Allora, che ha come tema anche l'Overcraft, è un misto tra l'Overcraft e l'horror giapponese. Non so se avete visto qualcosa.
Sì, forse ho visto qualcosa, qualche news in giro.
È uscito proprio un gioco, aspetta, vediamo se lo trovo. Non mi viene proprio il titolo. Comunque, quel caso lì, ecco, ritornando al discorso più generico, la grafica, mi piacerebbe comunque per questo tipo di discussione ci vorrebbe anche una persona tra virgolette più giovane di noi.
Non è mica live stream? Non è mica live stream? Hunting Text Adventure per PlayStation 4.
Vediamo, può darsi che sa quello. Ormai siamo tutti vecchi, non ricordo più stream. Niente.
Come sarebbe a dire se vecchi vuol dire non ricorda niente?
No, no, io parlavo di me.
Ah, ecco, non voglio dire.
No, non mi viene il titolo, comunque è tutto in bianco e nero.
Sì, Haunted dovrebbe essere.
Vediamo.
Sì, a volte c'hanno questi stili grafici particolari.
Sì, comunque ritornando al discorso di prima, la grafica secondo me dal mio punto di vista, adesso è un discorso un po' filosofico, un po' magari ecco superficiale, dovrebbe essere funzionale il gameplay in generale. Quindi se hai un gioco in 2D per me vuol dire che nell'idea di programmatori la massima espressione visiva per esprimere quel gioco era il 2D. Dopo è chiaro che ci sono anche le derivazioni, come ha parlato Sandor, cioè ci sono giochi che insistono sul 2D, ma è volutamente un'operazione puramente visiva o nostalgica. Sì. Poi però ci sono altri esempi dove secondo me il 2D funziona meglio del 3D perché quel gioco nelle sue meccaniche si esprime meglio in 2D.
Ma io
come
su Rayman, questo sono...
Può essere anche un misto di 3D, però funziona bene in 2D.
Però sono d'accordo, però più che altro mi sorprende che poche volte viene usato tipo il 2D, ma il 2D come si deve, dei disegni come si vede, come si deve, non un disegno che è una manciata di pixel e me lo fai passare come il gioco in pixel art solo perché alla fine è il massimo che potevi fare tu. Cioè...
Sì, o magari trovi un concept particolare come era successo con Fez, che praticamente c'era questo concept che
era proprio il concept del gioco che era particolare.
Sì, lì era proprio un discorso fra puzzle e platform.
Sì, geniale.
Sì.
Per esempio, hai fatto anche l'esempio di Street Fighter, che è un gioco che vabbè, è nel cuore di tutti noi. Street Fighter, però, da quando è passato a Street Fighter 4, io ho anche Street Fighter 4, poi non sono più riuscito ad accettarlo.
Manco io, lo sai.
Non so perché. Dopo prendo un gioco come Blaze Blue, che invece è dell'Arc System. Per me Street Fighter dovrebbe essere come Blaze Blue.
Ma infatti, per esempio, bravissimo, l'Arc System con Guilty Gear e Blaze Blue hanno fatto dei giochi che sono praticamente sono dei giochi che praticamente sono dei cartoni animati in movimento, nonostante siano in 3D.
Sì, esatto.
Ed è impressionante, no? Se ci pensi, ma anche il Dragon Ball, l'ultimo che è stato fatto, Cuphead, metto le mani avanti perché secondo me è il miglior gioco 2D che esiste, cioè graficamente, della storia dei videogiochi, secondo me. Cioè a livello proprio di frame d'animazione di Cuphead è il miglior gioco 2D che è mai stato creato come qualità grafica, secondo me.
Fatto proprio quello stile dei cartoni animati degli anni.
No, ma quello è impressionante, ragazzi. Quello è impressionante.
Mm-hmm. Cioè, proprio... la grafica è sposa totalmente l'idea che c'è dietro il gioco e lo fa rendere.
Sì, però capisci? Quello è l'esempio massimo di grafica 2D. Perché tu non hai solamente una grafica 2D, che comunque è un concetto old style, no? Per il ragazzino, i giochi 2D sono cagate. Ma c'è una grafica 2D di tutto rispetto, cioè quello non è solamente 2D, quello lì è veramente un cartone animato, lì c'è gente che ha disegnato frame su frame di animazione per fare una roba del genere. cioè è veramente tosto come gioco. E io quello dicevo, un esempio è come quello, anche Dragon's Crown, quello è la grafica, è un gioco picchiatura a scorrimento, un po' RPG, con una grafica bidimensionale di altissimo livello, non solo artistico ma anche tecnico. E per esempio, se io posso pensare a un altro, come si chiama, un altro gioco che si chiama quello dove ci sono i personaggi bro, come cavolo si chiama, bro fight, no? Se
non ci ricordiamo più nulla,
no, siamo diventati veramente dei vecchi. Guarda, l'Alzheimer corre galoppando.
No, comunque, ma... sono andato a recuperare il gioco che dicevo prima, è World of Horror.
Ah.
Si chiama così. È un'avventura testuale, grafica, con la grafica che sembra quella del mio vecchio computer col DOS. Che però secondo me funziona. Cioè, per quel tipo di gioco lì, che è un misto tra manga...
Bianco e nero puro.
Esatto, un misto tra atmosfere dark, manga...
Ma c'è anche per PC, è su Steam.
Sì.
È lo stesso.
Secondo me quello rende...
Sì, c'è anche su Steam.
Sì,
su
rende Steam, esattamente, sì, sì, il gioco. Cioè...
Sì, che l'hanno fatto anche uno che si chiama Return of Obra Dinn, che avevo scritto su R.A.
Ah, fatto... sì, quello 3D.
Sì, quello per 3D, però è fatto con in bianco e nero puro, sì. Quindi praticamente sembra ricordare quelle,
però guarda,
che uscivano su Macintosh, quando praticamente su Macintosh potevi giocare inizialmente in monocromia.
Sì, è vero, però quello, sai cos'è, Alessio? Io i giochi così li accetto di più, perché lì, ok che c'è una grafica vecchia, però c'è anche un pensiero dietro,
sì,
un pensiero artistico, nel senso che è come nel cinema quando è stato fatto, che so, Frankenstein Junior in bianco e nero, no?
Sì.
Per dare l'idea di roba retro, oppure come si chiama, 300, il film 300, che ha quello stile grafico come Sin City, cioè lì c'è comunque un pensiero dietro. E io lì lo accetto. Io non accetto quando viene passata una grafica pixellosa per qualcosa di retro. Allora, te lo vendo perché retro è figo, no? Cioè, ci si sta calcando la mano, secondo me. E specialmente nell'indie sta diventando un po' troppo usuale usare questo stile qui. Cioè, onestamente, mi sarebbero girati i coglioni se fosse uscito Street of Rage 4 con la grafica di Street of Rage 3. Cioè, non l'avrei accettato.
Vero.
Cioè, anche tanto vale che mi giocavo...
Quel progetto mi giocavo... Era
quello che t'ave... Sì.
Come si chiama? Street of Rage Remake era... riprendeva la stessa grafica degli ultimi due, e però la cosa che cambiava erano i contenuti, perché c'aveva...
Però era quello era un purpurì di roba.
Sì. Soprattutto i contenuti erano una cosa micidiale, era enorme, immenso, con un sacco di livelli, una storia, una serie di livelli ramificati, tantissimi personaggi. Cioè, in realtà, semplicemente, avevano preso lo stesso... come se avessero, preso lo stesso materiale e l'avessero moltiplicato per 50
però,
volte.
Però capisci, se io devo giocare Street of Rage 4... con la grafica del 3,
no, oggi come oggi non...
ma anche a cosa servirebbe? Tanto alla fine il gioco quello è, tu cammini per delle strade che possono essere poi diverse, pigli ammazzate dei nemici, però ci sta anche il valore aggiunto che vedo Street of Rage con Axel fatto in un'altra maniera, no? Ci sta, sì, cioè, sì, l'idea, sì, che Axel sia invecchiato, che abbia la barba, sia anche un po' più grosso, ci sta, funziona,
sì. Come era, ma anche come era successo, proprio rifatto completamente, come è successo per Toki.
Sì, per Toki
praticamente si era trasformato in una specie di cartone animato di Toki.
Ma anche
però si gioca come Toki.
Anche Wonder Boy The Dragon Strap è stato rifatto con la grafica la Lizard Cube, quindi che è un cartone animato in movimento. Però lì ci sta, è bello, perché almeno io vedo qualcosa di diverso, che è lo stile grafico. Ma chissà come l'hanno fatto quel boss, come l'hanno ripensato,
sì.
Con la grafica moderna, come sarà nella loro testa, no? Come l'avevano pensato nella loro testa. È quello che a me dispiace, che non... Cioè, quando diciamo Siga, Golden Axe, sì, Golden Axe, ma se lo fanno con la grafica, che tra l'altro, ragazzi, permettetemi, ma Golden Axe faceva schifo anche graficamente anche prima, cioè, poi era iconica come grafica, a me mi ha sempre fatto schifo, cioè avevo sempre preferito lo stile grafico un po' alla Capcom, che come faceva Sega, però con quello stesso stile grafico non funzionerebbe, cioè ci vuole, non devono essere per forza pixel, cioè ci vuole anche un po' di artisticità, io voglio vedere il disegno, voglio vedere i movimenti, cioè voglio vedere la qualità anche nei giochi dove c'è il bidimensionale, no? Perché piglio due sprite pixel di cala pixel art.
Cosa non ti piaceva esattamente in Golden Axe?
Ecco.
No.
Adesso un altro.
I disegni dei personaggi non mi piacevano.
Ah. Vabbè, non so.
Non mi sono mai piaciuti. Golden Axe lo adoro. Lo adoro. Golden Axe lo adoro come atmosfere, cioè per me è bellissimo. Sì. Però gli sprite come sono fatti non mi hanno mai convinto. Ma da sempre, da quando ero ragazzino.
Sì, sì, sì. Cioè, poi
ragazzi, dopo
quei colori un po' tipo stampa, cioè
sì,
un po' meno contrastanti.
Come Alien Storm, sì. Ha lo stesso stile grafico.
Simile, simile, sì.
Boh, ragazzi, dopo questa mia perla dove mi sono condannato all'odio di tutti gli amici, tanto ormai direi che
sì,
dopo un'ora e mezza...
Se te cancellerei gli ultimi 10 minuti.
No. Le persone mi devono conoscere per quello che sono, un intendero di me. Diciamo che dopo un'ora e mezza direi che ce l'abbiamo fatta. Se qualcuno è riuscito ad arrivare fino alla fine, congratulazioni, ce lo scriva nei commenti. Cioè, se c'è ancora qualcuno che
almeno che è più ascoltabile della conferenza di Sony.
Di Sony. No, è che almeno esiste qualcuno che ancora mette i commenti negli articoli, perché delle volte tu scrivi però sai, probabilmente non scriverò più niente, ti scrivono no ma perché non scrivi più recensione, ma perché non scrivete più, non mettete più, poi le scrivi e nessuno le commenta, e quindi tu dici ma allora che scrivo a fa, cioè le scrivo per me, ma va bene, va bene anche per questo, cioè però va bene, no, però se qualcuno ha da commentare, commenti, se qualcuno ha qualche idea di un podcast, ce lo proponga, noi siamo ben lieti di invitarlo e di farlo partecipare insieme a noi, cioè noi abbiamo una chat di Retro Gaming History su Facebook, su Messenger, dove ci sono un po' di persone, ma poi alla fine quelli che rispondono, a parte Pietrangelo che ci prova, ma purtroppo Pomin ha un odio verso TeamSpeak,
è incompatibile con
incompatibile con... Però a parte il resto, se qualcun altro vuole partecipare, noi siamo ben lieti di ospitarlo. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, quindi saluto Igor. Ciao Igor, mi raccomando.
Ok, io sto buono.
Stai buono, non litigare con nessuno.
Ma io non litigo mai.
Ma stai zitto.
Non fare arrabbiare nessuno.
Non fare arrabbiare nessuno, hai fatto arrabbiare Pietrangelo, ho detto tutto questo. Pietrangelo, scusaci. Quindi saluto Alessio, ciao. Grazie. Paolo, Alessio, per favore, ritornate a giocare con i videogiochi. Per favore,
no, io gioco con PlayStation 4.
Sono io, quindi in effetti che sono io che sono mi sono un po' sì, no, dovrei ricominciare. Via.
Dai, una volta ogni tanto, un gioco sì. Così per.
State a casa e giocate.
Mi raccomando, seguiamo ancora, perché mi sa che qua se ne va nato un mese che stiamo a casa, purtroppo. Però mi raccomando, come dicono tutti, state a casa, giocate e non andate in giro a giocare, purtroppo. Cioè, ragazzi, guardate l'assurdità. Ci hanno sempre cazziato che stavamo a giocare avanti al computer, sempre a giocare con queste console, prima o poi diventerà scemo. E adesso... Mi raccomando, giocate, anzi c'è stato chi ha detto anche che la PlayStation, perché ormai dire PlayStation è sinonimo di videogioco, no? Quindi vi dire videogiochi, io dico la PlayStation, giocate salve. Con la PlayStation, vi salva, mi raccomando, giocate con la PlayStation, state a casa e giocate con la PlayStation.
Sì, sì, infatti.
Non so, guarda, non capisco più niente, cioè ormai il mondo sta andando allo scaldafascio.
La vincita dei nerd.
La vincita dei nerd. Ma tu lo sai, in Giappone ci state a casa, ma sai il nerd che dice: ma che cazzo me ne fotte a me? Ma che me ne fotte a me? Che cazzo me ne frega a me?
Esatto, meglio.
O come diceva Maccio Capatola, a me che me ne frega a me? Io vado a diesel.
Esatto.
Ah, sì.
tra l'altro.
Beh, allora
è scaricabile,
dimmi,
Shadow of the Colossus gratuitamente, quindi scaricatelo su PlayStation
che è un
4.
Che è un gran gioco, tra l'altro.
È gratis.
Quindi gratis ed è un bel gioco, quindi più di questo.
Esatto.
Più di questo, gioco bello, gratis. Ah, ragazzi, prima di chiudere, un gioco che consigliate di giocare in questo tempo. Vai, Igor, tu, uno.
Addio, e io gioco solo uno.
di uno. Di, ragazzi, giocate a?
Dragon's Light.
Che si può comprare tranquillamente anche su... Non è la stessa cosa, però ci sono... È possibile scaricare con la versione PC. Non è la stessa cosa, però ci sta.
No, è molto, molto vicino.
È molto vicino. Alessio, tu?
A me consiglio uno che ho scaricato l'anno scorso per Mega Drive. L'ho scaricato per Mega Drive perché è uscito nuovo ed è una specie di Total Carnage con gli alieni. Si chiama Xeno Crisis ed è molto bellino, un bello sparatutto divertente a arene.
Ah, bello, bello.
Che è lo stesso quel pixel artista che aveva fatto l'Omax.
Pole, tu oltre al messaggio di Shadow of Colossus,
sì, ho fatto lo sponsor.
Non ci pagano, sappiate.
Esatto. Lo sponsor continua. Allora, visto che vi consiglio un RPG di stampo giapponese, è uscito adesso Persona 5 Royal, tradotto in italiano. Quindi
ha voglia di giocare ore e ore.
Devo ancora giocare io, ma ve lo consiglio. Ecco.
Quindi ore e ore di gioco.
Esatto.
Da perderci tempo, e io invece vi consiglio un'avventura grafica, Blade Runner, ci sto giocando, è bellissima, uscirà anche il remake, però giocate a quello vecchio che secondo me è meglio, sarà meglio. Ho paura del remake che sta arrivando, quindi giocate a Blade Runner, costa pochissimo, tipo lo potete trovare su GOG a 5 euro, una cosa del genere. 5 euro spese benissimo, è un gioco bellissimo, quindi giocateci. State a casa, vi ringrazio per aver ascoltato fino adesso, siete degli eroi e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao ciao.